Buongiorno e benvenuti ad Onda Azzurra.
Notizie, musica e cultura per italiani, creato da italiani
e dedicato ad italiani in Nuova Zelanda.
Ciao Matteo, come va?
Ciao, tutto bene tu?
Benissimo.
Eccoci qua di nuovo.
Hai visto,
per
succede.
Un'altra domenica.
Una, però sempre con gente interessante. Andiamo. Ce ne sono così tanti, andiamo sempre a pescare di qua e di là. E io ho incontrato questa ragazza simpaticissima al Festival Italiano e si chiama Ekarasa Doblanovic, nome completamente italiano, vero?
Ciao Ekarasa.
Ciao Matteo.
L'abbiamo pronunciata bene?
Benissimo,
perfetto.
Sì, è un nome un po' strano, ecco.
È un nome non tanto italiano, però diciamo. E poi tu non sei, cioè, tu sei un miscuglio di croazio italiano, vero? Spiegaci un po'.
Sì. Sì, mia mamma è italiana, perciò mio papà è croato, però lì facciamo parte della minoranza italiana in Croazia, sono di Rovigno.
Ah, ok, per cui parlate in italiano, eccetera, è tutto, vero?
Sì, a casa parlo italiano con mia mamma, parliamo dialetto, no? E ho frequentato anche la scuola italiana, l'asilo italiano in Croazia, sempre, sì.
Allora, questa ragazza italiana-croazia poi arriva in Nuova Zelanda. Cos'è che ti ha portato qui?
In Nuova Zelanda vive mio fratello, due zii, anche giù nell'isola del sud, a Picton, a Blenheim e a Nelson. Allora sono venuta a trovarli e... Sì, e mi è piaciuta moltissimo la Nuova Zelanda e praticamente ho fatto 3 anni, 6 mesi qui, poi 6 mesi in Italia perché facevo le stagioni in Italia per un periodo e poi quando mi hanno dato la residenza mi sono trasferita qui.
Wow!
Tra l'altro c'è una comunità croata particolarmente grande in Nuova Zelanda, se non sbaglio, no?
Sì, non li ho conosciuti ancora. Mi ci è voluto anche un po' di tempo per connettermi alla comunità italiana.
Infatti l'hai detto.
Perché 18 l'altro... anni che sono qui.
18?
18?
Sì.
Ah, ci picchia.
Wow, sei una di quelle che è venuta da tanto come me, come Antonella, Chiara. Ce ne siamo abbastanza che siamo venuti tanto tempo fa, vero?
Sì, penso di sì, anche i miei zii sì, sono venuti qua 40 anni fa.
Però loro, cioè, non era una cosa comune da andare da qui a Blenheim o Picton o Nelson? Cioè sono posti
no.
Dove... Nelson può darsi sì, perché ce ne sono più italiani a Nelson, però Blenheim e Picton ce ne...
È perché loro hanno conosciuto... Ci sono sposati con neozelandesi che vengono da lì, da Blenheim.
Ah, ok.
Ecco. E allora sono andati a vivere lì e hanno fatto, logicamente hanno aperto un ristorante italiano.
Logicamente c'è una progressione abbastanza normale, specialmente tanti anni fa. Però tu sei diversa perché tu che questa è la cosa che ci interessa, tu sei venuta qui, hai deciso di rimanere qui e hai frequentato l'università di Auckland, eccetera. Parlaci un po' di questo tuo progetto, di quello in cui ti sei inviata, cioè arte e, parlaci un po'.
Sì.
Di
sì, io praticamente ho frequentato l'università qui a Auckland, il bachelor ho fatto a Unitec e poi ho fatto il mio master's all'IoT in visual arts e sì, è stato proprio un percorso molto, mi è piaciuto moltissimo anche perché mi occupavo di arte prima di fare l'università e praticamente mi occupo di, faccio pittura e faccio anche installazioni pubbliche dove sono partecipative praticamente come progetti, sono partecipativi aperti al pubblico. Praticamente sono due linee di lavoro, diciamo.
E ho visto, io mi sono andata a vedere il tuo sito, ho visto con la tua pittura che usi colori che poi non sono molto usati qui in Nuova Zelanda, sono molto vibranti, potenti, hanno un non lo so come neanche, non so neanche come spiegarlo, cioè hanno una profondità molto diversa dai colori con cui siamo abituati qui, vero?
Sì, non so, diciamo che sono appassionata di colori e praticamente fabbrico i miei colori, no? Compro i pigmenti naturali, no? In polvere, poi mi faccio i miei i miei colori, no? E allora sono un po' più vibranti, penso, come come natura, sono più puri, ecco.
E sono più puri perché sono tutti non chimici, oppure sono più puri perché sono è come li fai tu?
E dipende come li fai, no? E con il medium che usi, no? Sono fatti, diventano più vibranti, no? Se hanno, sì, dipende come dipingi anche con loro, ecco.
Io non avrei idea di come creare un colore.
Neanch'io.
Ma no, vengono mescolati colore, con Carlo. Medium diversi.
Ecco, cioè, che vuol dire? Cioè li mescolo con l'acqua, con il sapone?
Sì, praticamente i colori possono essere mescolati con l'olio, no? Colori a olio, oppure possono essere mescolati, diciamo i gouache, che sono mescolati con altre gomme, oppure, non so, colori acrilici sono mescolati con il medium acrilico e così via, no? Diciamo quando compri colori nel tubo non sono sempre purissimi perché vengono mescolati con altre cose, no? Perché anche possono costare molto i pigmenti puri, no? Ma invece quando usi i pigmenti puri io non li mescolo con calcite, oppure non so, con il colore bianco, allora rimangono più, non so, questa è stata anche una mia ricerca, all'università, dove veramente ricercavo come riuscire a ottenere colori che sono come i colori, come i pigmenti puri, ma dipingendo praticamente con loro senza perdere questa croma, no? Si chiama croma.
Aspetta un attimo, io devo andare un po' indietro perché non ci capisco niente. Allora. No, ma come? Cioè, figurati, è interessantissimo. Un colore, cioè il pigmento che è una polvere.
È una polvere, sì.
Allora, la polvere blu, diciamo, parliamo così, tanto per un esempio. Allora, tu vai e compri la polvere blu.
Compro la polvere blu, sì.
Poi
diciamo
dopo?
Il colore, e dopo io la mescolo con il medium particolare che ho,
cioè o l'acrilico o l'acqua o l'olio,
con l'acqua io lo mescolo con l'acqua, ma generalmente diciamo quelli che faccio sulla carta sono un po' gouache. E sono pigmenti gouache, cioè uso il medium gouache che faccio io, non li compro già fatti, ecco.
Che il gouache, anche il gouache era utilizzato tipo nell'Ottocento, vero? Era una cosa che andava molto di moda, per esempio nel sud dell'Italia tutti erano cartoline, vero? Che erano tutte fatte con il gouache, se mi ricordo
sì,
bene.
Sì, il gouache è stato molto usato, anche ho usato pure i colori a tempera, no? Con l'uovo, quelli proprio, oppure anche fare il gesso proprio tradizionale, quello come lo fanno in Italia, no? Con come si chiama? Rabbit skin glue, con
la pelle del coniglio,
con la colla, sì, con la colla di coniglio,
delle ossa
su, sì, no, beh, ci sono diverse colle, comunque sì, a me piace ricercare tutte queste tecniche anche un po' antiche del colore, come usare, cioè perché non gli acrilici mi piacciono fino a un certo punto, non sono molto amante dei colori dei quadri con un lustro finito, ecco, che hanno perché il colore si perde, secondo me.
E senti, questa è una domanda ignorante, con la luce che c'è qui in Nuova Zelanda il colore te lo cambia? Perché io vedo che per esempio in ogni casa eccetera tu c'hai dei lavori d'arte eccetera, con la luce neozelandese il colore cambia sempre.
Beh, una cosa interessante che stai dicendo, perché quando sono venuta in Nuova Zelanda la prima cosa che mi è proprio colpita è stato i colori che ci sono qui, no? Il colore blu, il colore verde, subito sono rimasta molto colpita dalla luce che c'è qui, perché c'è una luce molto,
sì, molto,
molto interessante e chiara anche, c'è una chiarezza proprio che non esiste, non so, in Italia sono più colori pastelli.
Sì, è vero.
Anche nel fotografi.
Molto.
Sì, quando fotografi anche nei tramonti vedi sempre quei colori più a pastelli, non so, che è una luce diversa, non è più brutta o più bella, è proprio una luce diversa, no? Probabilmente la luce si rifrage in un modo diverso.
Interessante, perché io mi ricordo, vabbè, io lavoro con fotografi e registi, e ogni volta che vengono fotografi dall'estero tu gli dici: senti, a mezzogiorno, da mezzogiorno all'una, alle due, diventa molto difficile. Loro ti dicono sempre: no, ma a noi piace quell'ora. E devi dire: ok, aspetta, cioè, e vedrai.
Troppa luce,
a mezzogiorno iniziano a fare: ma questa luce cosa possiamo, cioè si incavolano, perché la luce è veramente di un, è abbagliante, è anche pesante, come,
e anche definisce molto i contorni più di quanto avvenga, sì, secondo me in Italia.
Sì, diciamo, io non dipingo mai sulla luce diretta, no, perché sarebbe quasi impossibile. Comunque sì, dipingo in studio, no, devi avere una luce adatta anche per dipingere, ecco.
E senti, ma eri sempre una piccola, un'artista quando eri piccola? Dipingevi,
sì,
sempre? Eri proprio, già sapevi che era quello che volevi,
sì,
fare?
Non ho mai avuto nessun dubbio su quello che avrei fatto.
Che bello.
Dipingevi anche prima, quindi, di venire in Nuova Zelanda?
Sì, ho fatto arte prima di venire in Nuova Zelanda, però poi ho fatto un po' di, diciamo, ospitalità come lavori part time, e così mi sono occupata di cucina, logicamente, essendo italiana anch'io, e di ospitalità, ristorazione e così via, però diciamo l'arte è sempre stata una mia passione.
E senti, hai detto che ti occupi anche di installazioni pubbliche. Questa è una cosa che per esempio a me interessa sempre. Quando uno dice un'installazione pubblica, uno parla di cosa esattamente? Di una scultura oppure di una cosa interattiva? Come puoi spiegarla a una persona che non capisce questa frase, installazione pubblica?
Sì, nel mio caso è un'installazione interattiva che non è una scultura che rimane, praticamente come installazione effimera viene messa su, e poi quando l'evento oppure il festival così è finito viene dismantellata, no?
E ce ne parli di una o due che ami, che ti sono piaciute, di cui ti,
sì,
ricordi di più,
o che farai?
Diciamo l'ultima, ok, ne ho fatto una recentemente per l'Auckland Art Festival, che era in marzo,
sì,
e faceva parte del progetto, del programma Whanui Project, che sarebbe comunità, no?
Sì.
E praticamente era un progetto intergenerazionale tra le persone anziane e i ragazzi della scuola di Linfield College. E praticamente ho fatto 10 workshop con loro e anche nelle librerie, dove loro hanno costruito queste, diciamo, tazze, no? Clay. Sì, con
argilla.
Con l'argilla, grazie. E sì, praticamente ho fatto questa installazione, ho raccolto tutte queste argille da New Lynn, che è molto famosa per le argille, no? Per l'industria, anche questa ha una proprio, ha avuto un'industria molto grande con le argille, no?
Si chiama Crown
Lynn Clay, sì.
Sì.
E prima faceva anche i mattoni, faceva anche
le
tubature.
Sì. Sì.
Praticamente ho raccolto tutte queste argille colorate su un sito di costruzione. C'erano tutti questi colori differenti, tutti lì, e praticamente li ho divisi e poi ho messo queste tazze d'argilla sopra, ce n'erano più o meno 200.
Wow.
Ma sì, diciamo il progetto faceva parte, usavamo le argille del posto locale, anche l'argilla è venuta dal tunnel che hanno scavato
qui a
7
Poitiers.
Anni fa. Sì, perché in quel periodo, quando avevano scavato il tunnel, avevano chiesto a tutti gli artisti locali che volevano l'argilla di venire a prenderla, perché è molto buona quell'argilla lì. Allora avevo questa argilla qui a casa da tanti anni, allora l'ho usata.
C'è una stanza piena d'argilla.
Ecco, bravo.
Mi sono fatta il film della tua casa. Mi sono messa tazze, argille, dipinti.
Ecco.
Wow, pigmenti.
Un laboratorio.
Giusto. Però praticamente era un progetto molto bello perché c'era questa interazione tra le persone anziane del Donovan Village in Linfield e questi ragazzi. È stato proprio un bel progetto e mi piacerebbe fare di più questi progetti intergenerazionali.
Trovo anche interessante che hanno fatto i lavori al tunnel invece di buttar via, insomma non c'è stato uno spreco. Coinvolto gli artisti per utilizzare insomma materiali di scarto.
Bello, è progressivo, è intelligente. Fantastico.
Poi in questo lavoro mi piace non avere, cioè praticamente ritornare i materiali alla terra, no? Non sprecare, non usare materiali se non c'è bisogno, creare l'arte con quello che c'è in natura.
Bello, e così dovrebbe essere. Ma tu lavori in uno studio oppure lavori a casa? C'è uno studio a casa?
Ho uno studio a casa, piccolino, però sì, è qui a casa.
Ah, interessante.
È sempre piccolo lo spazio.
Che bello, e c'è sempre le mani sporche. A me quella è la cosa che mi piace di più, dell'argilla e dei dipinti, delle cose, le mani sporche. Ah,
sì. L'odore di colore.
L'odore di colore, esatto. Che bello.
Sì, sì, sì.
Senti, mi sembra un momento ideale per sentirci una canzone che hai scelto tu, e mi sembra anche giusto con il nome, perché siccome sei un artista, sei anche un po' una chimica, e tu hai scelto una canzone di Fabrizio De André che si chiama Un chimico, e sentiamocela.
Solo la morte m'ha portato in collina un corpo fra i tanti a dar fosforo all'aria. Per bivacchi di fuochi che dicono fatui, che non lasciano cenere, non sciolgono la brina. Solo la morte m'ha portato in collina. Da chimico un giorno avevo il potere di sposare gli elementi e farli reagire. Ma gli uomini mai mi riuscì di capire perché si combinassero attraverso l'amore, affidando ad un gioco la gioia e il dolore. Guardate il sorriso, guardate il colore, come gioca un sorriso di chi cerca l'amore. Ma lo stesso sorriso, lo stesso colore, dove sono sul viso di chi ha avuto l'amore? Dove sono sul viso di chi ha avuto l'amore? È strano andarsene senza soffrire, senza un volto di donna da dover ricordare. Ma è forse diverso il vostro morire, voi che uscite all'amore che cedete all'aprire. Cosa c'è di diverso nel vostro morire? Primavera non bussa, lei entra sicura, come il fumo lei penetra in ogni fessura. Ha le labbra di carne, i capelli di grano, che paura che voglia che ti prenda per mano, che paura che voglia che ti porti lontano. Guardate l'idrogeno tacere nel mare, guardate l'ossigeno al suo fianco dormire. Soltanto una legge che io riesco a capire ha potuto sposarli senza farli scoppiare. Soltanto la legge che io riesco a capire. Voi chimico e no, non mi volli sposare. Non sapevo con chi e chi avrei generato. Son morto in un esperimento sbagliato, proprio come gli idioti che muoiono d'amore. E qualcuno dirà che c'è un modo migliore.
Bella canzone, Matteo?
Andrea era un po' che non lo riascoltavo, devo dire la verità.
È abbastanza vecchiotto, però sempre bella musica, no?
Sì. Ora vado a casa e me lo riascolto di nuovo.
Infatti, senti Carasa, perché hai scelto questa canzone qui? Ha un significato profondo per te?
No, ma mi piace De André, cantautore molto conosciuto, italiano, e poi è molto unico, come ha un'espressione molto unica nelle sue canzoni.
Molto. Senti, vogliamo tornare all'arte perché ci piace e basta.
Okay.
Senti, negli ultimi anni avrai visto molto cambiamento nell'arte, specialmente qui in Nuova Zelanda, poi con famosi artisti che tornano, che vanno anche alla Biennale di Venezia, come Lisa Reihana l'anno scorso, e l'altro non mi ricordo come si chiamava, Michael Parakofa.
C'è stato un
risorgimento di arte in Nuova Zelanda e a Auckland, secondo te, oppure c'è ancora bisogno di dargli un po' un calcio?
No, secondo me c'è moltissima arte qui in Nuova Zelanda, e ci sono tantissimi artisti. È un settore molto attivo, secondo me, sì.
E voi come artisti state insieme, spesso vi incontrate, oppure vivete le vostre vite un po' isolate e poi vi incontrate ogni tanto, oppure ci sta una grande community?
Ma sì, dipende poi dagli artisti, da con chi sei connesso, non so, c'è sempre anche molta competizione tra gli artisti, non c'è senso.
Infatti, quello...
Sì. È un settore molto competitivo. Sì.
Competitivo nel senso che ognuno di voi deve fare queste proposte per avere funding?
Sì.
Ah, ok.
In quel senso sì, lì c'è praticamente, sono pochi fondi e tantissimi artisti, no? Non è che si dice che non è una comunità solidale, no. È solidale comunque, però diciamo che è molto difficile riuscire ad avere i fondi per ogni progetto che fai, ecco.
Per cui devi generare tu il tuo cash flow, devi essere tu la persona che trova da dove possono venire i soldi per i pigmenti, per queste cose, vero o no?
Sì, praticamente per i miei quadri, quelli devono vendersi, no? Se volete andare a vederli, sono alla galleria Black Asterisk in Ponsonby.
Ah, la conosco benissimo.
Ecco.
Ma è quello che sta in vetrina ora?
Sì, brava.
Ah, sei tu!
È quello blu.
Ah, quello blu è il tuo. Lo sai che io vado, cioè a me mi piacciono un sacco le gallerie, l'arte mi piace, non faccio finta di capirne, però so esattamente quello che mi piace e so esattamente qual è il tuo. Wow.
Sì.
Loro sono
sì,
molto bravi.
Se passate da Black Asterisk, che è proprio in vetrina, ecco. Se non lo sposta, sarebbe ancora lì.
Se non si vende.
Se non
ecco,
si vende prima.
Ora Carla mette da parte
ecco,
i soldi.
Vedi,
e...
vedrai.
Ecco.
Facciamo un po' di advertising. Voi dovete stare con una galleria oppure potete vendere con parecchie? Avete un... non lo so, un...
Questa è una bella domanda perché diciamo tutti questi rapporti tra artista e gallerie sono un po', come si dice,
difficile.
Gray area in inglese, come si direbbe, non è una cosa molto ben definita. Diciamo che se esponi a Auckland, una galleria è generalmente quella che rappresenta il tuo lavoro, no? Ma in generale un artista può avere più gallerie se sono in città diverse, ecco.
E per cui tu ne hai anche altre? Tipo Wellington?
No, al momento no, però mi piacerebbe sì avere magari una Wellington, una Christchurch, come no, sarebbe bello. È una cosa che devo fare nel futuro prossimo.
Però vuol dire anche molta produzione. E questo è
sì,
difficile.
Vuol dire produzione, anche la galleria deve praticamente accettare il tuo lavoro e investire un po' in te come artista, ecco.
E da quando hai iniziato ora sei cambiata molto nel tuo modo di fare, e cos'è cambiato?
Nella mia espressione artistica,
sì.
Nei miei quadri?
Sì.
Ma sì, praticamente continuo a produrre, no? E non si sa mai quello che sarà il nuovo lavoro, no? Però diciamo c'è sempre una linea di continuazione nei lavori che mi piace vedere, no?
E questa linea come la definiresti? So che sono cose
difficili. Diciamo che nei miei quadri è sempre stata una passione per i colori, per i pigmenti e questa, diciamo, questa esplorazione dei colori, dei moduli. Come quelli che hai visto tu sono magari lavori un po' più quello che in vetrina sono lavori su carta che sono più espressivi, ma poi anche quella linea di lavoro che sono più orientati al monocromatico.
Infatti ho visto quei, non so neanche come si chiamano in italiano, panels, fasce di colori, che sì. Hai fatto quei quadri che erano tutti di legno con cioè sono potenti, perché i colori anche messi insieme, l'accoppiamento è molto diverso, uno non è abituato a alcuni colori stare insieme, specialmente se sei italiano. Noi siamo tutti vero, gli italiani sono molto questo colore va con questo non va con quello. Invece
è un po' come la cucina, no? Un po' come la cucina.
Guai a cambiare
un colore
i creativi.
Quando inizi a parlare di colori veramente vai in queste strade e ti rendi conto che la tua cultura sì. È molto associata a colori, a modi di fare.
Sì, i colori sono molto misteriosi, secondo me, cioè, hanno questo mistero, questa, non so, e sono molto affascinata dai colori, anche nell'altro, diciamo, nell'installazione, anche lì in un certo senso uso i colori, sono sempre una forma di esplorazione dei colori, però ha altre connotazioni anche, no? Non solo quella dei colori.
Ho visto oggi, mentre stavo guardando il tuo sito, ho visto un altro sito che aveva un libro stupendo, e c'era un libro che si chiamava The Secret Life of Colors.
Infatti,
ho detto wow, interesting. Sono andata a vederlo per poco e cioè, avevo questa voglia di aprire tutte le pagine, però ne ha fatte vedere solo due o tre. Però è interessante perché il modo di vedere un colore è così tanto, cioè non è una cosa semplice guardare un colore, interpretarlo, capire da dove viene, come è fatto, da quale cultura è messo insieme, è proprio interessantissimo. Wow. Comunque si chiama Secret Life of Colors.
Magari per rispondere anche a un dubbio che ho sempre avuto fin dai tempi dell'università: il nero è un colore?
Il nero assorbe la luce,
quindi possiamo dire che è un colore o no? Io ma sono sempre queste discussioni con mio figlio,
diciamo, quando sei un artista il nero vero e proprio non esiste, il nero ha sempre altri colori dentro, tutti i colori, no? E anche quando usi il colore nero sempre mescoli un altro colore, cioè cerchi di avere un colore che magari è una tinta più rossa, sì, oppure una tinta più blu, o una tinta, cerchi di dargli una certa tinta, no, al colore nero.
Sì.
Per cui in risposta il nero non esiste.
Il nero è tutto in nulla.
Hanno creato questo nuovo colore pigmento che non è neanche, non so se avete sentito parlare, adesso non mi viene proprio il nome, però è un colore proprio che assorbe completamente la luce, assoluto nero.
Assoluto nero.
Sì, bene. È stato fatto con la tecnologia della nanotechnology. Cioè sono praticamente, non è un pigmento, diciamo, ma è più una struttura che assorbe il colore, che assorbe la luce
completamente.
È possibile così, sì, tante cose, se ci pensi, se pensi agli scienziati, a cose del genere, dove veramente non c'è, cioè il bisogno della luce non c'è, è importante avere questo epsilon.
Può avere degli utilizzi senza dubbio.
Senti, ma sfortunatamente, youch, succede sempre così, uno si lascia perdere, vuol parlare, parlecchiare per sempre ed è finita la puntata.
Tempo,
mi dispiace. Senti, sei stata fantastica.
È già finita.
Ora vado subito a ricercare l'absolute nero.
L'absolute nero, e metteremo il tuo website sul nostro Facebook. Ti dobbiamo salutare, un bacio.
Ciao.
On
Onda Azzurra, ogni domenica alle 11:20 di mattina, oppure online a qualsiasi ora su planetaudio.org.nz/Onda Azzurra.
Grazie, Comites.